Non mi importava se non si sarebbe ricordata di avere trascorso qualche ora con me. Per entrambe l'importante era vivere l'attimo insieme.
Fortunatamente riconosceva tutte le persone, si ricordava tutti di tutte le cose che erano state prima. Era proprio la memoria di quell'attimo che le mancava.
Storie di amori che nascono e di amori che finiscono in una puntata che si intitola Amarcord.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Poi noi lo diamo per scontato, ma Amarcord non è altro che un modo di dire in dialetto romagnolo che significa mi ricordo, ed è per questo che Federico Fellini ha intitolato così quel film straordinario, ed è un motivo per cui noi abbiamo intitolato così questa puntata, cioè mi ricordo. È una puntata che ha a che fare con la memoria a breve termine, e ci sono due storie davvero molto molto belle. La prima è la storia di una nostra ascoltatrice che si chiama Silvia, che ci racconta di una nonna che a un certo punto ha iniziato ad avere problemi di memoria a breve termine, cioè dimenticava le cose che erano appena accadute. Aveva memoria, avete sentito la sua voce, aveva memoria di tutto quello che le era accaduto prima, ma quello che aveva fatto 5-10 minuti prima se lo dimenticava completamente. E secondo me questa storia è interessante, e capirete dal suo intreccio, da quello che accade all'interno di questa storia, è interessante perché dice di quel grande potere che hanno le storie, cioè che è quello di rendere vive le cose che noi vogliamo tenere vive della nostra memoria, proprio dare loro una forma, una concretezza, un volume, e adesso capirete meglio il perché. E poi c'è una storia che sembra uscita da Se mi lasci ti cancello, quel film straordinario che raccontava di una coppia che si lasciava e uno dei due voleva dimenticarsi dell'altro proprio per non soffrire, però è al contrario, la storia di una coppia che si lascia, sono molto giovani, hanno 20, 23, 24 anni, e dopo poco tempo lui ha un incidente, cade e perde la memoria recente, e quindi quando lei lo va a trovare in ospedale lui si ricorda di lei ed è convinto che siano ancora fidanzati. La puntata si intitola Amarcord. Benvenuti. La mia nonna, nell'ultima parte della sua vita, soffriva di assenza di memoria a breve termine. Non si ricordava se aveva mangiato, se qualcuno era stato a trovarla e nemmeno cosa aveva detto o fatto un attimo prima. Un po' come Dory, l'amica che aiuta il pesce pagliaccio a trovare Nemo nel film d'animazione della Pixar, aveva qualche problema. Fortunatamente ricordava e riconosceva tutte le persone che le volevano bene e si ricordava molto bene dei fatti del passato. Io, abitando lontano, andavo a trovarla quando potevo e lei mi accoglieva sempre con un sorriso pieno di gioia. Non mi importava se non si sarebbe ricordata di avere trascorso con me qualche ora. Per entrambe l'importante era vivere l'attimo insieme. Succedeva che mi facesse la stessa domanda molte volte. Solitamente erano sempre le stesse: come stanno i tuoi bambini, come va il lavoro di tuo marito, e si preoccupava sempre che non tornassi a casa con il buio. Succedeva che mi parlasse di episodi del passato che erano scolpiti nella sua mente. Ricordo in particolare un pomeriggio che mi raccontò una storia che io già conoscevo. Mi raccontava e appena terminava ripartiva con la stessa storia. Non aveva memoria di quello che aveva appena detto. Mi raccontò quella storia almeno 10 volte. 10 volte di seguito, senza fermarsi, sempre uguale. Io l'ascoltavo senza stancarmi. Era la storia che aveva cambiato la sua vita.
La mia nonna era una persona molto generosa, che si preoccupava molto per gli altri e molto disponibile con tutti. Una delle sue preoccupazioni era che tutti avessero qualcosa da mangiare, e quindi una delle sue passioni era anche cucinare, e preparava sempre cose buone da avere e da offrire a tutti quelli che venivano. Era una sua soddisfazione, ecco, quella di poter offrire qualcosa di buono da mangiare. La sua vita l'ha passata per la famiglia, per aiutare tutti, i figli, i nipoti, essere sempre disponibile, un carattere molto, molto generoso.
Mia nonna nacque il 15 gennaio 1924 in un paesino della Valpolicella, la prima di quattro fratelli. Il papà lavorava nelle cave di marmo e la mamma si occupava della casa. Una vita semplice e con tanti sacrifici da parte di tutti. Se l'inverno era lungo e con tanta neve, il suo papà non poteva andare a lavorare e i soldi spesso facevano fatica a bastare. All'età di 8 anni venne mandata a Bergamo presso una zia che aveva aperto una trattoria. Avrebbe lavorato per mantenersi e per aiutare la famiglia. Stava infatti per arrivare la terza sorella e le difficoltà sarebbero aumentate. Si trovò sola, lontana da casa, con un nuovo lavoro da imparare e con un dialetto che non capiva. Una prova dura. Era una bambina di 8 anni. Terminò le scuole elementari e continuò a lavorare nella trattoria. Il lavoro non le piaceva, ma non aveva alternative. Un giorno accade qualcosa che cambiò il suo destino. Ed è questo il racconto che quel giorno continuò a ripetermi. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. All'epoca dei fatti mia nonna aveva 16 anni e lavorava nella trattoria della zia da cui era stata mandata a vivere. All'orario di chiusura entrò nella trattoria un signore che chiese di poter pranzare. La zia, titolare della trattoria, non era favorevole, ma mia nonna le disse «Non preoccuparti, ci penso io». Lo fece accomodare, gli preparò la tavola con il tovagliolo pulito, il piatto, le posate, il bicchiere e prese le ordinazioni. Lo osservò, lo servì e scambiò con il cliente solo poche parole. Era un giovane di circa 30 anni, di aspetto gentile. Tornò in cucina dalla zia, le disse «Quel signore che ho servito mi piace molto, io un uomo così me lo sposerei». La zia le rispose «Ma cosa dici, non stare a pensare a queste cose, che sei soltanto una bambina». Il signore tornò molte volte nella trattoria e cominciò a scrivere dei biglietti a quella ragazzina. 2 anni dopo, quel bel signore sposò la mia nonna e la sua vita cambiò. Quei momenti, quei gesti che ha compiuto quel giorno le sono rimasti scolpiti nella mente e nel cuore e io non mi sono mai stancata di sentirmi raccontare questa storia. Dopo il matrimonio mia nonna cantava tutto il giorno perché era felice. Si era innamorata di quell'uomo a prima vista e aveva realizzato il suo sogno. Mio nonno è stato una persona molto in gamba che ha lavorato tanto, con intraprendenza e intelligenza, facendo vivere a mia nonna una vita serena ed economicamente tranquilla.
Il nonno io l'ho conosciuto, nonno è mancato quando io avevo 6 anni, tanti ricordi anche del nonno. Da piccola venivo lasciata con i nonni a casa loro e c'erano entrambi. Il nonno era sì, la figura di un nonno una volta, serio diciamo, ma molto gentile con me, me lo ricordo molto gentile.
Sono stati molto felici insieme e hanno dato origine alla mia famiglia. La mia nonna non dimenticò mai la sua vita prima di quell'incontro, che le cambiò la vita e nelle sue parole e nei suoi gesti se ne sono conservate sempre le tracce. Piangeva sempre quando vedeva nevicare perché per lei voleva dire non avere da mangiare. Mi raccomandava di non lavorare mai in un ristorante perché non esistevano giorni di festa. Mi faceva sempre bei regali, raccontandomi che a lei e a sua sorella Santa Lucia portava un'unica bambola. Poi litigavano per chi dovesse tenerla e così la bambola spariva e riappariva l'anno dopo per la festa di Santa Lucia, per poi sparire ogni anno sempre per la stessa ragione dei litigi, un'unica bambola nella sua vita per pochi giorni all'anno. Ricordava sempre nei suoi racconti di quando lontana da casa ricevette la lettera che le annunciava che le avevano comprato un'altra sorellina e lei non capiva. Si era domandata: se hanno i soldi per comprare un'altra sorellina, allora perché mi hanno mandato via da casa, così lontano, da sola? Mia nonna era speciale e diceva sempre grazie. Sapeva di essere stata fortunata di incontrare mio nonno e di essere stata brava a riconoscerne subito le qualità. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Il vero amore alla fine ti trova, si intitola questa canzone, True Love Find You in the End, di Daniel Johnston, perché alla fine racconta di questo questa storia, parla d'amore, di un amore profondo contenuto in una storia, cioè in un racconto, e Silvia ce l'ha raccontato molto bene. Pronto, ciao Silvia, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Molto bene, grazie, oggi molto bene. Sono felice di parlare con te della mia nonna.
Anch'io sono felice di farlo e di tornare a parlare con te dopo una storia che ci avevi mandato qualche tempo fa, molto bella. Senti, partiamo da quello che è accaduto dopo, no? Dopo aver lavorato in quell'osteria, che era un lavoro che non le piaceva. Che cosa ha fatto poi la tua nonna?
La mia nonna si è sposata e ha fatto semplicemente la moglie e la mamma e la nonna. Okay. E ha dedicato tutta la sua vita ad accudire le persone che aveva intorno e le persone a cui voleva bene.
Tu hai ricordo, hai memoria di tuo nonno?
Sì, io sono fortunata perché ho memoria anche di mio nonno. È mancato quando avevo 6 anni, però ho qualche ricordo di mio nonno e ricordo che mi voleva molto bene e che c'era gioia nella loro casa e nella loro famiglia.
Lui aveva più o meno 15 anni più di lei, qualcosa del genere, giusto?
Sì, esatto, era molto, molto più grande di mia nonna. Probabilmente a quei tempi non era una cosa così strana.
No, certo.
Sì.
C'era probabilmente meno effetto di oggi, anche se in realtà la zia subito le dice al ristorante: ma cosa fai, non pensare a ste cose.
Esatto.
E lavora. Lei tra l'altro, se ne aveva 16 di anni, aveva cominciato 8, si è fatta 8 anni all'osteria.
Sì, lei ha passato una buona parte della sua infanzia e giovinezza vivendo con la zia e lavorando nell'osteria.
Certo, l'idea di una bambina che a 8 anni va a lavorare lontano da casa, certo, pur sempre parenti, però parliamo comunque di un lavoro lontano da casa, è una cosa, insomma, lo diciamo spesso quando arrivano storie come questa, però è una cosa che oggi non avrebbe dimora, non esisterebbe. 8 anni fai la terza elementare, no?
Esatto, sì, lei ha fatto gli ultimi anni della scuola elementare via da casa con la zia. E, comunque è una cosa che ha sempre raccontato e lei l'ha segnata, non è stata una cosa facile per lei vivere in questo modo.
Senti, quante volte te l'ha raccontata quel giorno questa storia? Davvero una decina?
Veramente tante. Quel giorno ce l'aveva proprio in mente e lei la raccontava e magari io le facevo qualche domanda intanto che la raccontava. Appena finiva di raccontarla, siccome probabilmente le era ancora l'aveva in mente e non sapeva più a che punto era della storia, di quello che stavamo dicendo, ripartiva da capo e me l'ha raccontata penso sia almeno 10 volte.
E la storia cambiava ad ogni racconto?
No, rimaneva identica, magari io giusto per variare un po' le facevo qualche domanda o per vedere se aveva qualche particolare in più da aggiungere o per fare qualche commento, ma il succo della storia era sempre quello, sono le parole che ho riportato.
E lei era felice mentre raccontava questa storia, immagino?
Sì, era proprio felice, si capiva che era una delle cose più importanti che le erano successe nella sua vita e l'aveva proprio scolpita nella sua mente e nel suo cuore.
In apertura dicevo che questa storia, oltre ad essere una storia bellissima e dolcissima, ha per me, diciamo, all'interno contiene come dire, i germi che poi danno vita, i semi che poi danno vita al senso di questo lavoro che faccio insieme a voi grazie alle vostre storie, che è quello appunto di tenere in vita dei pezzi della nostra memoria o del nostro passato o dei pezzi di vita delle persone che non ci sono più. E questa storia proprio la incarna perfettamente, perché lei è come se raccontando quella storia una, due, fino a 10 volte, tu dici, lei trovasse una nuova vita ogni volta che la raccontava, come se rivivesse continuamente quel racconto che evidentemente le dava gioia e le diceva anche chi era, cioè le diceva in un momento in cui aveva problemi con la memoria: io sono questa cosa qua, io sono una ragazza che è andata a lavorare e che ha incontrato la persona che amava al ristorante e che l'ha resa una persona felice. E in questo trovo davvero che sia esemplare questa storia, per dire quanto, quando raccontiamo delle storie, queste storie sono vivificanti e portano in vita dei pezzi del nostro passato. E per questo ti ringrazio moltissimo, Silvia, di avercela raccontata.
Grazie a voi, è proprio una storia che è rimasta anche dentro di me e ho voluto condividere con tutti. Grazie.
A presto Silvia, grazie ancora.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro. Scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere, faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale. Sono passati veloci questi anni feroci e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Che tutto questo amore io non lo posso sostenere, perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Vorrei cantarti l'amore, amore, il buio che arriva nel giorno che muore, senza cadere
la canzone che è arrivata terza al Festival di Sanremo, L'albero delle noci di Dario Brunori o Brunori Sas, e ora la parola passa a Valeria Locati.
Avere a che fare con la perdita di memoria di un proprio caro, di una persona che invecchia e che risulta compromessa nell'area cognitiva deputata alla memoria, può essere davvero uno strazio. Prima di tutto perché si sente che alcune parti della propria storia condivisa vengono dimenticate, vengono eliminate e sembrano non essere più importanti. In secondo luogo perché si guarda alla persona come a una persona che sta davvero regredendo. La storia di Silvia però ci regala alcuni momenti, come spesso accade, ben specifici della vita dell'anziana nonna, che possono essere una sorta di cartina di tornasole di quello che la nonna è stata, sicuramente determinata, tosta, in grado di riconoscere il suo amore proprio a prima vista e grazie ad alcune caratteristiche, cioè quelle dell'uomo per bene. Silvia ci racconta appunto di una nonna che a 16 anni, nelle fatiche che stava affrontando, riesce a scoprire e a determinare quella che sarebbe stata la sua vita. L'altra cosa davvero importante e davvero significativa di ciò che abbiamo di fronte in questo caso è la possibilità di ascoltare attraverso le domande che la nonna pone alla nipote quelle che erano le dinamiche del periodo a cui facciamo riferimento, quindi che il marito avesse un buon lavoro, che i figli stessero bene e che tutto girasse come doveva girare. Per fortuna i tempi sono cambiati, ma quello che la nonna racconta a Silvia è una presa di coscienza della cura, del prendersi cura di sé proprio e del volersi bene.
Matteo Caccia racconta.
La storia della nostra ascoltatrice Silvia ci ha fatto tornare alla memoria un film che si intitola 50 volte il primo bacio, che è una commedia romantica in cui Adam Sandler deve fare innamorare di sé tutti i giorni Drew Barrymore, che a causa di un incidente stradale ha perso la memoria a breve termine. Per questo abbiamo scelto di farvene sentire dei pezzettini e intervallare una storia bellissima che abbiamo trovato su Modern Love del New York Times. L'ha scritta Tyler Wetherall, si intitola Non ricordava che ci eravamo lasciati. State con noi. Ricevevo messaggi come questo dal mio ex. Siamo mai stati in Ungheria? O come mi sono fatto la cicatrice sulla mano? Non era un tentativo di fare un romantico viaggio nel tempo della nostra vita di coppia. Me lo chiedeva perché non se lo ricordava. Non ero solo la sua ex ragazza, ero diventata l'unica depositaria dei nostri ricordi comuni. Avevo conosciuto Sam a Londra quando lui aveva 20 anni e io 24. Dopo 3 anni sentii che si stava allontanando. Siamo andati al pub, abbiamo ordinato una bottiglia di prosecco e abbiamo brindato al tempo trascorso insieme. Sapevamo che quando la bottiglia sarebbe finita ci saremmo detti addio. Abbiamo pianto quando abbiamo raggiunto l'ultima goccia. Tutto quello che so di me stesso è passato attraverso di te, mi disse. Non so chi sono senza di te. Probabilmente è per questo che dobbiamo lasciarci, dissi. Così potrai capirlo. 6 mesi dopo Sam mi chiese di uscire per un caffè. Ci siamo detti che ci mancavamo. Forse non significava nulla, ma non lo saprò mai, perché qualche giorno dopo un amico mi chiamò per dirmi che Sam aveva avuto un incidente. Dopo una notte di festeggiamenti era caduto da un albero per 25 metri ed era atterrato sul cemento. I medici gli avevano indotto il coma per evitare che il gonfiore al cervello causasse un'emorragia. Io e lui ci eravamo arrampicati insieme su un albero al nostro primo appuntamento. Ora avrebbe potuto non salire mai più su un albero, avrebbe potuto non svegliarsi più. Lo immaginavo lì, in terapia intensiva, forse irrecuperabile. Non potevo correre in ospedale perché ero solo una ex e non avevo un rapporto stretto con la sua famiglia. Potevo solo inviare messaggi di sostegno e aspettare. Una settimana dopo, sua sorella mi chiamò per dirmi che i medici lo avevano riportato in vita. «Ha chiesto di te», mi ha detto. «Pensavo vi fossi lasciati». Quando arrivai, Sam era seduto sul letto. Ci siamo tenuti per mano. Per un attimo pensai che potesse andare tutto bene e poi sussurrò «Non so perché sono qui». «Hai avuto un incidente», gli ho detto, «ma ora sei al sicuro». 5 minuti dopo me lo chiese di nuovo. Il trauma cranico aveva causato una perdita di memoria a breve termine, tanto che diverse volte Sam aveva cercato di alzarsi dal letto in stato confusionale ed era caduto. La sua mente si riavviava ogni pochi minuti, provocando un flusso di divagazioni caleidoscopiche. Ben presto mi resi conto che non si trattava solo della sua memoria a breve termine. Ad esempio, non sapeva che stava iniziando un corso di laurea all'università o che viveva in un appartamento a Whitechapel. La sua infanzia era intatta, ma gli ultimi anni, cioè l'arco della nostra intera relazione, erano svaniti. Sapeva chi ero, ma non ricordava cosa facessi o come ci fossimo conosciuti. Non ricordava il nostro primo appuntamento o come la mattina dopo fosse andato a comprare la colazione e di come avessimo mangiato a mani nude i bignè alla fragola sul letto. Non riusciva a ricordare le nostre passeggiate a Brick Lane in centro o di quando abbiamo ballato in un campo con i nostri amici. Non riusciva a ricordare la gioia. E se non ricordava la gioia, tanto valeva non averla mai provata. Rompere con qualcuno significa perdere il futuro che avreste potuto creare insieme, però il passato rimane. Ma se Sam non poteva ricordare, io sarei rimasta sola. Me just the way that you find me. What's gone is gone, and I do not give a damn. Empty stomach, empty head, empty heart, and empty bed. I don't remember. Il suo medico disse che avevamo una breve finestra di tempo per ripristinare i suoi ricordi e che più riuscivamo ad aiutarlo a ricordare ora e meno danni permanenti ci sarebbero stati poi. Gli feci visita ogni settimana. Mentre Sam lottava per la sua guarigione, io mi presentai con delle fotografie. Sam nelle catacombe di Parigi durante il nostro primo viaggio insieme, Sam con la spada da cavalleria del XVIII secolo che gli avevo regalato per il suo 29° compleanno. Gli mostrai le foto dei nostri amici comuni. Sam pianse di gioia, come se un interruttore nel suo cervello si fosse acceso. Mi resi subito conto che, oltre a non ricordare il tempo trascorso insieme, non ricordava nemmeno che ci eravamo lasciati. Per Sam ero ancora la sua ragazza. Nelle visite successive continuavo ad avere l'intenzione di dirgli la verità, ma poi non lo facevo. Mi sono goduta le ore passate insieme, condividendo con piacere ricordi che dopo la nostra rottura erano stati così dolorosi. Non volevo che il mio racconto della nostra storia influenzasse i suoi ricordi nascenti. Volevo che esistesse un racconto della nostra storia indipendente dal mio. Ma c'era poco da fare per evitare che il mio racconto del nostro passato inquinasse il suo. Quando si era laureato, Sam aveva studiato neuroscienze. Avrebbe trovato affascinante ciò che gli stava accadendo. Il suo cervello era impegnato a rimettere insieme le sue reti neurali, a innescare quegli schemi di attività sinaptica che costituiscono un ricordo, e così facendo a ripristinare lentamente il suo senso di sé. I nostri ricordi ci rendono ciò che siamo. Sono il tessuto connettivo non solo tra il nostro passato e il nostro presente, ma anche tra noi e le persone che amiamo. Dopo circa un mese di recupero, Sam mi disse che voleva parlare. Aveva chiesto a un amico perché non venivo a trovarlo più spesso. Questo amico gli aveva detto che non stavamo più insieme. Sam mi chiese cosa fosse accaduto. «Ti sei disinnamorato di me», gli dissi. «Perché?» mi chiese lui. Io però non lo sapevo. Raccontando a Sam le storie del nostro passato, ne avevo creata una nuova, che si concludeva con il nostro ritorno insieme. Mi ero permessa di sognare a occhi aperti quel finale hollywoodiano senza fermarmi a chiedermi se fosse quello che uno di noi due avrebbe voluto. Dopo 5 mesi, Sam fu dimesso. Zoppicava leggermente, aveva dei pezzi di metallo nelle ossa, ma ora stava in piedi da solo, con il suo bel cervello tutto intatto. Dopo quella conversazione non avevamo più parlato della nostra relazione, ma lui era tornato ad essere una parte importante della mia vita. Una sera, poche settimane dopo, ero a una festa quando un amico mi disse: «Deve essere davvero difficile ora che Sam ha una nuova ragazza». Io sono scoppiata in lacrime. Qualche mese dopo, Sam mi chiese di incontrarci. In un caffè di Soho, dove eravamo già stati, mi disse che gli dispiaceva e che voleva farmi sapere quanto fossi importante per lui. Gli chiesi se si ricordava del bar. Mi disse che l'avevo portato lì e che avevamo ordinato 5 fette di torte diverse. Io sorrisi e mi sentii sollevata. Mi resi conto che non avevo trascorso quei mesi a fargli visita per salvare la nostra relazione, per quanto romantico fosse sembrato quel finale. Io volevo salvare i suoi ricordi della nostra relazione. Senza un partner con cui condividerli, quei ricordi diventavano meno reali. Siamo il frutto delle nostre relazioni, come aveva detto Sam quando ci eravamo lasciati, e io volevo far parte della storia di Sam. Avevo bisogno di sapere che ricordava la gioia. E così è stato. Loro sono i Wolf Alice che cantano Don't Delay the Kisses, cioè non cancellare i baci. La storia che vi abbiamo raccontato, che sembra veramente uscita da un film, nonostante il finale non sia quello che l'autrice avrebbe voluto o forse pensava di volere, l'abbiamo trovata su Modern Love. Si intitola Non ricordava che ci eravamo lasciati. L'ha scritto Tyler Wetherall. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Bachman.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Ingeborg Bachman è la protagonista della nostra storia seriale, che è tratta da un podcast che porta il suo nome, o meglio il suo cognome, cioè Bachman. Questo racconto nasce dal lavoro di Ilaria Gaspari e dal team di Emons Edizioni, con il contributo del Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institute. Come abbiamo ascoltato fin dall'inizio, Inge, questo è il suo soprannome, morì nel 73 per le complicazioni di un incendio domestico. La sua vestaglia prese fuoco nel sonno a causa di una sigaretta, causando le ustioni gravi e delle complicanze. Pur lavorando a molti progetti, Malina resta il suo unico romanzo completo e pubblicato, è un romanzo del 1971. Faceva parte del ciclo Todesarten, cioè modi di morire, che non è mai stato portato a termine. In questa serie Inge, segnata da un presente sofferto, raccontava anche di una fine simile alla sua. Ma facciamo un passo indietro. Com'era Inge all'inizio degli anni 50, nel pieno della sua giovinezza? State con noi.
Ingeborg Bachmann, all'inizio degli anni 50, porta i capelli corti corti, come Audrey Hepburn in Sabrina, ma in un taglio molto più spartano, quasi monastico, e più scuri nel bianco e nero delle fotografie rispetto al biondo miele che mostrava da ragazzina e che tornerà, caldo e luminoso, sulla sua testa di donna più matura, in immagini finalmente a colori. Sulla copertina che lo Spiegel le dedica ha una frangetta castana cortissima, una di quelle acconciature che paiono quasi una sfida. Il numero esce in edicola il 17 agosto 1954. Lei, nella fotografia, porta, su un broncio parecchio intellettuale, un rossetto scuro che le dà allure da diva. All'espressione leggermente nauseata, il che rafforza la sensazione del suo divismo, è uno sguardo quasi duro, in tralice. Quasi duro, però, perché a guardarla bene, quest'immagine che nel cuore di un agosto lontano avrà fissato per una settimana i clienti di tutte le edicole tedesche, a guardarla bene, in fondo agli occhi della ragazza castana che non vuole saperne di sorridere, si indovina lo stesso smarrimento segreto che a vari livelli di percettibilità ritrovo in ogni suo ritratto, anche in quelli in cui ride. Mi domando se non si tratti magari di un qualche difetto della vista, miopia, astigmatismo forse. Chi non ci vede bene ha sempre un piccolo tuffo di malinconia in fondo agli occhi. L'aria è un poco sperduta, ma è un accidente, è perché spesso si perde davvero. Forse, invece, questa malinconia la intuisco solo per via della consuetudine che ho alla sua voce, alla sua storia. Forse mi influenzano le pagine sue che ho letto. E in fondo, poco importa. Per chi scrive, ogni parola traduce uno sguardo, un modo speciale, forse difettoso rispetto a un modello ottico perfetto, ma interessante proprio nella divergenza, di vedere le cose. E questo vale particolarmente per un'autrice come lei, per la sua peculiarità, evidentissima fin dalle prime poesie, di mescolare il concreto con l'astratto. Quello che vede, quello che sente, quello che si trova a portata di occhi, a portata di mano, che è immediato e presente, con uno scavo rigoroso, una ricerca di verità invisibili, come ebbe a scrivere, con intuizione felice, il critico Günther Blücher, che già nella sua prima raccolta poetica aveva rilevato la peculiare attitudine di Bachmann a dare figura all'astratto. Con quella silloge, apparsa nel 1953, del resto Ingeborg aveva attratto parecchia attenzione fra i letterati di lingua tedesca. La copertina dello Spiegel fu un onore conseguente. Ma vediamo come ci si arriva a quella silloge e a quella copertina. Nel 1953 Inge aveva 27 anni ed era fresca di laurea. Il suo maestro, Viktor Kraft, filosofo e teorico della scienza, era stato membro del Circolo di Vienna. Soggetto della sua tesi, piuttosto critica, circostanziata e precisa, era il pensiero di Martin Heidegger, cui non perdonò mai i trascorsi nazisti, che pure il mondo accademico tentò nel tempo di condonargli. Ma questo esula dalla tesi, che correttamente giocava la sua partita tutta sul piano del pensiero. Nel 1953 ha iniziato da poco a scrivere anche per gli altri e non solo per se stessa come faceva da bambina. Ma la sua vena poetica è fertile, tanto che si stupisce sulle prime dell'accoglienza che riceve all'interno del gruppo 47. Il gruppo 47 è un fenomeno particolarmente interessante nel mondo letterario di lingua tedesca del secondo dopoguerra. Fondato, come si evince dal nome, nel 1947 da Alfred Anders e Hans Werner Richter, è un'associazione di giovani scrittori che si riuniscono due volte l'anno. Un circolo di lettura autocritica in cui ognuno porta le proprie opere ancora inedite. Un piccolo fondamentale laboratorio di rinascimento culturale. All'indomani della fine della guerra, questo gruppo di giovanotti, che hanno vissuto l'esperienza traumatica di crescere in paesi nazisti, un po' come l'allegra brigata dei ragazzi e delle ragazze del Decameron che intessono un giardino di storie a due passi da Firenze appestata, rifonda, con le proprie parole, un'idea della cultura tedesca liberandola dalle scorie dello sfacelo nazista. Immediatamente Inge si fa notare, con poesie accorate che affrontano l'accanirsi sulla vita di un tempo urgente. I giovani giudici del premio del gruppo decretano che le poesie lette da Inge al circolo sono le migliori liriche in lingua tedesca della loro generazione, almeno per quell'anno, il 1953, e le assegnano l'onorificenza. Di lì a poco, quella manciata di componimenti viene pubblicata in uno smilzo volumetto, con un sobrio gioco di geometrie ortogonali sulla copertina scura. Il titolo è Die gestundete Zeit, ovvero il tempo dilazionato. Il tempo dilazionato è quello che si dilata nell'impossibilità tentatrice della procrastinazione, nella difficoltà crudele di abitare il presente e nella raccolta si scompone in una serie incalzante di avverbi temporali. Tutto è già oppure non più in questa compulsiva stenografia del tempo, reso tangibile e sensuale nell'immagine degli oggetti che lo raccontano. Per ogni cosa o è troppo presto oppure già tardi, come ha notato il filosofo Aldo Giorgio Gargani, studioso di Wittgenstein, la cui analisi del linguaggio ebbe un influsso fondamentale sulla poetica della giovane Bachmann, la quale, del resto, coerente con la sua formazione da filosofa, ebbe a dichiarare all'epoca del suo esordio: «Non credo che in nessuna produzione letteraria si pensi tanto quanto nello scrivere poesie». Insomma, una giostra di avverbi che inseguono l'impellenza del dovere, il rintocco della scadenza, spada di Damocle esistenziale alla cui minacciosa incombenza sottrarsi è impossibile. E così cresce e cresce un senso sempre più forte di impotenza di fronte al premere ostinato della vita.
Questa è ovviamente la colonna sonora di Fellini, di Amarcord, di Federico Fellini, di Nino Rota. Il brano si intitola esattamente così, si intitola Amarcord. Grazie ancora a Ilaria Gaspari e a Emmons Record che ci permettono di raccontare il podcast Bachmann. Andate ad ascoltarlo per intero se vi piace e se vi delizia il suo ascolto. Grazie a tutta la nostra redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie, l'indirizzo è sempre quello lì, Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!